Ci vorrebbe qui mia nonna a spiegarvi cos'è questa festa. Che una volta era la festa della purificazione di Maria. È un termine che noi percepiamo a fatica, le nostre ragazze, così i fidanzati che sono giù, non sentono il tema della purificazione. Le nostre nonne invece lo sapevano, lo capivano bene, loro che dopo ogni parto dovevano essere purificate, no? Per essere riammesse in qualche maniera tra gli altri e nella comunità, sottinteso dopo questo viaggio un po' immondi, un po' sporchi, un po' comunque segreti, sacri, le vie degli umori, le vie della sessualità, no? Le vie della fecondità, quindi della vita, della morte, le vie misteriose, pericolose, minacciose, caotiche, disordinate, nelle quali si incrociano la vita e la morte. Cioè, quando una donna ha partorito, si intende, ha fatto un viaggio così strano, così mostruoso, virgolette, rispetto alle cose normali, che in qualche maniera va purificata, no? Questa era l'idea di base che c'erano. Certo, quel rito non era privo di ambiguità e credo che mia nonna, insieme a tante nonne, si chiedesse come mai bisognasse in qualche maniera pulirsi di una cosa così bella. O bisognasse in qualche maniera aver vergogna o farsi perdonare della cosa più alta che c'è al mondo, come il partorire un figlio dell'uomo. Ma così era, questo tra l'altro è suggestivo di tanti viaggi della religione dentro ste robe qui, no? Che non sono viaggi superficiali, siamo molto più superficiali oggi a non capire più ste cose, secondo me. Comunque era così. Ma questo aveva il risvolto, per altri versi, il fatto di benedire il parto, meglio, la donna che aveva partorito. Aveva comunque l'esito anche di purificare gli occhi, lo sguardo, perché potessero vedere il mistero, guardare il figlio con altri occhi. Il figlio non è appunto il frutto della carne, del sangue, ma il frutto di una benedizione. E adesso il figlio è figlio della sala parto, è figlio della piscina, della palestra, è figlio dei nostri programmi e degli inserti settimanali su come partorire, su come viaggiare con la pancia piena, come no. Dopo qualche mese che esiste si fa anche il battesimo. Invece lì, in qualche maniera, matrice aperta, il segreto scoperto, benedizione della Chiesa. Vedete che le cose sembrano sciocche. In realtà siamo noi a essere poco profondi. E quindi questo rapporto tra la purificazione della madre e la presentazione del figlio al Tempio è un rapporto suggestivo. E la festa di fatto opportunamente si è trasformata da purificazione della Vergine, purificazione di Maria, a presentazione del figlio. Cioè questa è la festa, gli orientali dicono, dell'incontro, vedremo quale incontro, perché lì avviene un incrocio incredibile, non si capisce più alla fine chi è che presenta e chi accoglie, tutti presentano e tutti accolgono, compreso Dio, in questo rito. Presentazione del figlio o riconoscimento della grazia del figlio. Immaginate qui appunto due genitori che vengono a presentare al Tempio il loro figlio, a riscattarlo da Dio, chissà perché, pagano appunto questi sacrifici di colombe o di tortore per riscattare da Dio il figlio, che loro hanno avuto, lo ripagano, no? Sono andati a comperarlo, poi lo ripagano, come dicevano i nostri nonni. E arriva qui questo vecchio e accoglie appunto il bambino e fa quella profezia stupenda, appunto. Quindi in realtà la festa di questo incontro è la festa della presentazione del figlio, ma sarebbe più forte ancora dire della presenza, con la P maiuscolo, del figlio. Riconoscimento cioè della parola di Dio, che invia agli uomini, ad ogni arrivo di figlio, il suo figlio, la sua parola, parola di Dio che è diventata figlio, appunto, e che stabilisce il criterio per il quale non arriverà più nessun figlio che non sia accompagnato dal dono che Dio fa a te di suo figlio. Questa è la festa liturgica che noi festeggiamo oggi. E comunque la parola che si dice attraverso questo gesto dei due genitori che vengono al Tempio e riscattano il loro figlio, dice pressappoco così, pressappoco. Diamo una traduzione antropologica di questi riti antichi, no? Dice pressappoco così: la vita non è mia, la ricevo da altri. Questo vuol dire portare un bambino, no? La vita è stata generata dai genitori. La vita viene dai miei genitori, certo, ma anche loro l'hanno ricevuta. La vita che essi mi hanno trasmesso viene da altri, e quella degli altri, da altri ancora, e radicalmente la vita viene dall'origine. C'è un'origine da cui scaturisce il dono della vita, dal Padre, come noi diciamo, appunto. Come Gesù dirà, uno solo, il vostro Padre, dal Padre viene la vita. La mia vita dunque è un dono incessantemente ricevuto. Il rito antico, che si ricorda delle cose che sono fin da principio e non andrebbero mai dimenticate, questo è uno dei compiti dei riti. Se noi uccidiamo i riti, uccidiamo l'uomo, uccidiamo il rito della sepoltura, uccidiamo il rito del battesimo, soffochiamo l'origine, soffochiamo il fine, soffochiamo il mistero, appunto. I riti custodiscono il mistero, non prendiamoli in giro, i riti, sciocco, ma i riti sono cose esterne, ma è proprio dall'esterno che viene il tuo segreto, questo è il fatto, è da altri che viene la parola che dice chi sei. Allora, il rito antico, antico fin dalla fondazione del mondo, quello di presentare il figlio, è celebrazione e riconoscimento della nostra appartenenza attraverso i genitori a Dio. E il riconoscimento avviene attraverso un riscatto, rappresentato qui da una coppia di tortore, di giovani colombi. Perché? Lo dice la legge. Cosa dice la legge? Esodo 13, 1, 2. Cosa dice la legge? Il Signore disse a Mosè: consacrami ogni primogenito, il primo parto di ogni madre tra gli israeliti. Esso appartiene a me. Quindi è una specie di consacrazione. Ovviamente non si può ribruciare il figlio a Dio. In qualche maniera quella sarebbe la verità. Il sacrificio di Abramo che a noi scandalizza, Dio chiede ad Abramo il sacrificio del figlio, è la verità del figlio, non è tuo, restituiscilo a Dio, appunto, fallo salire in sacrificio. Questa orribile pratica rituale in realtà nasconde una verità orribile e splendida. Allora non si sacrifica il figlio, ma c'è la vittima sostitutiva, le tortore, le colombe che vengono bruciate, ci sono delle creature che vengono bruciate, no? Consacrate a Dio. Questa consacrazione o questo riscatto è in qualche modo il bambino che viene riacquistato, recuperato. Dio lo restituisce, lo dona una seconda volta. Vedete qual è il valore del rito? Cioè, come se il dono primo, quello della generazione, che è avvenuto attraverso i processi biologici, naturali, passasse inavvertito. I genitori potrebbero pensare di aver fatto loro un figlio. Allora il rito ricorda la loro ingenua euforia, la verità antica, che essi non sono l'origine della vita che trasmettono, ma attraverso loro è un altro che fa venire al mondo questo bambino. Questa è la parola che la generazione rischia di nascondere e che il rito evidenzia. E questo è il senso radicale anche del battesimo. Ovviamente poi noi questo lo diciamo nell'evidenza del dono che Dio dà di sé, che è la storia di Gesù, la morte, la resurrezione, la Pasqua. Ma radicalmente è questo gioco di scambio, è il controdono Il sacrificio rituale della presentazione al Tempio è il controdono che scrive nella coscienza dei genitori la grazia del figlio, appunto, il dono del figlio. E questo, tra l'altro, stabilisce anche in qualche maniera il compito dell'educazione. Continua così la legge. La legge continua così. Quando tuo figlio domani ti chiederà che cosa significa ciò, tu gli risponderai: con braccio potente il Signore ci ha fatti uscire dall'Egitto, dalla condizione di servi. Poiché il faraone si ostinava a non lasciarci partire, il Signore ha ucciso ogni primogenito nel paese d'Egitto. Per questo io sacrifico al Signore ogni primo frutto del seno materno e riscatto ogni primogenito dei miei figli. Anche qui traduciamo. Il bambino non è capace di capire il senso del rito che viene fatto su di lui. Per questo chiederà cosa vuol dire questo. Ma chiederà cos'è la vita. E per questo i genitori dovranno spiegarglielo un giorno quando li interrogherà. Questo è il senso dell'educazione. Perché la lezione che il rito evidenzia, il mistero di grazia o di fede racchiuso nella generazione, è una questione decisiva anche per lui, non solo per i genitori, si ricordino di aver avuto in dono il figlio, ma si ricordi il figlio di essere un frutto della riconoscenza, appunto. Onore il padre e la madre, poi si traduce l'educazione, no? La lezione è decisiva per lui, ne va della sua libertà, della sua liberazione. Come Israele si libera dalla sua matrice egiziana, la matrice che lo teneva in schiavitù, attraverso un parto che è l'esodo, il drammatico esodo, doloroso, drammatico parto, che è l'uscita dall'Egitto, che entra appunto nelle acque, tutto il tema pasquale. E il popolo che nasce una seconda volta è un popolo di uomini liberi, liberato, perché è un popolo che appartiene a Dio, l'alleanza, il Sinai. Così il figlio dell'uomo dovrà liberarsi dalla matrice materna, dalla carne e dal sangue nei quali è stato generato, per nascere la libertà della gratitudine e della fede, come figlio di Dio, appunto, come figlio della libertà, come figlio, e basta. Sono queste alcune delle cose nascoste fin dalla fondazione del mondo, che sono custodite nei riti e nelle antiche memorie di Simeone, di Anna, che ricordano, appunto, che sanno il senso di questi riti che noi abbiamo perso. Cose nascoste che ogni epoca dovrebbe custodire e che ogni cultura invece tende a dimenticare e occultare. Cose nascoste e di bruciante attualità per questo tempo, nel quale il senso del figlio, il mistero del generare e dell'educare, sembrano oscurarsi sotto la coltre di questa cultura che esalta l'autarchia dell'individuo, l'autonomia totale dell'individuo, il quale scioccamente crede di essersi fatto da sé, dove da sé, e crede di programmare da sé. Questo è il peccato originale di questa civiltà, questa sorta di incensazione stupida dell'individuo, che viene appunto a tagliare il rapporto col padre, con l'autorità, con l'obbedienza, con l'interdetto, col comandamento, con la fede, perché le cose sono tutte legate. Non è un discorsino della Chiesa, della non Chiesa, ha ragione, non ha... qui sono discorsi che arrivano direttamente da Dio, sono i comandamenti, appunto. Questa cultura che esalta l'autarchia dell'individuo ne eccita i desideri, compreso anche il desiderio di avere un figlio bello, biondo, alto, intelligente, programmato. E ne coltiva la prepotenza con il fantastico potere della tecnica. Queste cose nascoste in questi riti di cui Simeone e Anna custodiscono il senso saranno quelle che ci salveranno, se ci salveranno. Perché se distruggiamo le profondità misteriose dell'uomo siamo persi. aumenteremo il tasso di rendita. C'è un'altra cosa nascosta in questi riti che appunto appariva evidente nella citazione di Esodo, ma merita, perché sono tutte cose che non vediamo più, quindi merita ridirle, ripetere le cose evidenti, nascoste. Ed è il peccato, la violenza, la morte che avvolgono la generazione dell'uomo. Il venire al mondo del figlio dell'uomo. E quindi la redenzione necessaria, la misericordia di Dio che riscatta l'uomo dal peccato e dalla morte. Il rito, come abbiamo sentito, ricorda in realtà il peccato dell'Egitto, la 10ª piaga che colpisce con la morte i primogeniti degli egiziani. E il rito ricorda che i figli di Israele ne furono risparmiati, redenti, il canto dei redenti, no? Eletti e salvati. E i vecchi Simeone e Anna non sono lì a dire: ma com'è bello il tuo figlio, diamoci una mano a tirarlo su. Non sono lì, sono lì a aspettare la redenzione, la salvezza. Lo sanno appunto i vecchi Simeone e Anna, i genitori di Gesù, Maria, Giuseppe, i nostri genitori, i nostri nonni, custodi degli antichi riti, delle antiche verità. Sono in attesa della redenzione. Stanno aspettando l'intervento di Dio che li salvi, perché sono consapevoli delle antiche perenni schiavitù, il peccato e la morte, nelle quali avviene la generazione secondo la carne e il sangue. E difatti accolgono, vedete la sorpresa, per coloro che attendono la redenzione, quel bambino che hanno portato si trasforma, diventa un bambino che Dio dà. È Gesù, cioè questo è il luogo dove avviene la trasmutazione del senso della storia umana, cioè il figlio che abbiamo portato noi per riscattarcelo e tenercelo, in realtà è il figlio che Dio ci dà e che lui riscatta da noi, facendo pagare a Gesù la vita umana, possiamo dire così, noi due tortore, lui in realtà una vita umana offre il riscatto. Anche qui tutti i temi perversamente sfruttati del sacrificio sostitutivo, in realtà hanno una profonda verità che è questa, è lo scambio che Dio fa con l'uomo del figlio, lui ci dà suo figlio. E la scena della presentazione di Gesù al Tempio, senza che Maria e Giuseppe capissero come dice il testo, soltanto prefigurato, intuito da Simeone, avviene appunto il mistero dell'incarnazione. Pensate appunto, questi giovani che hanno un figlio vengono qui a battezzare e si trovano in braccio Gesù. Perché questo poi è il mistero. Il bambino che viene da Dio e ritorna a Dio. Dio lo dona agli uomini e con esso la sua misericordia, la sua pietà per la condizione umana. Questo è il bambino Gesù. E viene reso a Dio. Dio lo riscatta dagli uomini attraverso il sacrificio, la consacrazione, l'offerta di sé che Gesù fa agli uomini, la vita data di Gesù appunto. Mirabile incontro. Ecco perché la liturgia splendida d'Oriente celebra questa grande festa per loro come la festa dell'incontro. Ma è l'incontro di Dio con l'uomo, appunto. Cioè questa scena del vecchio Simeone che ha lì il bambino alzato nel tempio, nel luogo della presenza, è il luogo dello scambio. No. Ammirabile commercio, come diranno i latini. Tra Dio che viene incontro all'uomo e l'umanità in attesa della redenzione. E in questo si realizza l'alleanza di Dio con l'uomo, che è Gesù, si realizza, per usare i termini splendidi, difficili ma splendidi. Oh,